Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Domenica 23 febbraio, carnevale a Venezia, per cui o si sta in casa o si va lontano dal centro, cosa che magari farò più tardi, visto che c'è anche un po' di sole, andrò a passeggiare al Lido, a meditare, a leggere. Venerdì scorso sono andato al cinema. Penserete, come fai spesso? Vero, assolutamente vero. Perché il giorno prima, giovedì, era l'uscita nazionale di un film che mi interessava. Io sono andato venerdì, perché, lo immaginate, perché era in edizione originale. Allora, il film, un film decisamente importante e molto impegnativo sotto vari aspetti, si intitola Il seme del fico sacro. È un film del 2024 di Mohammad Rasoulouf. Ecco, io dico Rasoulouf pronunciando un dittongo, ma forse Rasoulouf. Comunque, che è un regista iraniano. Il film dura 168 minuti, devo dire con una tenuta notevole come ritmo, anche se ha due parti molto precisamente differenti, lo vedrete. È stato premiato con il premio speciale per la giuria all'ultimo Festival di Cannes e ode ad altri concorsi, comunque concorre come Oscar, come miglior film straniero per la Germania, che coproduce insieme alla Francia e all'Iran ufficiosamente. Nel senso, quelli iraniani, a quanto ho capito, sono capitali privati, perché il film non è stato approvato, naturalmente. Ragione per cui è stato girato quasi tutto in interni. Le scene in esterno sono frammenti documentari dello stesso regista o di altri intorno ai disordini a Teheran in questi ultimi anni e per Donna, Vita, Libertà e tutto ciò che ha comportato di tragedie e sta ancora comportando. Al centro della vicenda c'è Iman, interpretato da Misad Akzareh. Iman, che già è un nome importante perché, a quanto ho letto e mi sembra di aver capito, è un nome che definisce qualcuno investito di un ruolo religioso importante. Non è Imam, è Iman, ma è molto simile, molto vicino. Quindi qualcuno che può condurre la preghiera, per esempio, perché ne ha la capacità spirituale. Bene, il nostro protagonista è stato promosso giudice istruttore del Tribunale della Rivoluzione. Già un bel titolo questo, eh? Sappiamo tutti cosa vuol dire. E questo fa sì che la vita familiare cambierà, perché ha un ruolo di spicco e quindi sarà, come dire, sotto gli occhi di tutti. Non si potrà sgarrare né nei comportamenti, né nelle parole, né nell'abbigliamento, soprattutto per le donne, a maggior ragione, e non solo. Le donne di casa sono Nahimeh, interpretata da Soheila Golestani, che è la moglie, Rezvan, interpretata da Masha Rostami, la figlia maggiore, e Sana, interpretata da Setareh Maleki, la figlia più giovane. Tutti molto bravi, veramente tutti molto bravi, e direi che Misad Akzareh, che fa appunto il protagonista, ha un ruolo molto difficile, perché non si capisce lì per lì quale sia veramente il suo ruolo. Lui se ne rende conto man mano, noi magari abbiamo già capito, ma in famiglia no. In sostanza, cioè, la maggior parte dei processi che giudica sono condanne a morte, ma condanne a morte di ragazzi per dei reati in altri paesi come il nostro, reati assolutamente inesistenti, ma neanche come reati minori. Quindi voi immaginate. Io ho subito fatto il raffronto con con l'Inquisizione, vi dico, perché fanatismo religioso quello, fanatismo religioso questo. Mi facciano pure a fette per aver detto una cosa simile, ma è quello che penso, ma di ogni fanatismo religioso, e non solo religioso, anche politico, chiaramente. Ogni fanatismo tout court. Vi dicevo, il ritmo è notevole, pur nella durata ampia, e nelle due parti molto distinte. Perché a un certo punto della vicenda, la pistola che è stata consegnata ed affidata ai Mann sparisce da casa. Questo provoca un terremoto dentro di lui, ma gradualmente anche fuori, perché sarebbe la fine della carriera, sarebbe la galera, sarebbe guai enormi. E poi chi ha portato via la pistola? Ora, c'è un episodio poco prima in cui lui, tornato a casa stanco, stressato, va nel bagno, si fa una doccia e lascia gli abiti posati. E in mezzo agli abiti, la moglie, per metterli a lavare, trova la pistola e la mette in un cassetto. Per cui è possibilissimo che lui l'abbia dimenticata, che l'abbia lasciata da qualche parte, magari in ufficio. Comunque, questo è chiaro che comporta una serie concatenata di sospetti. E sappiamo che non c'è niente di peggio dei sospetti per rovinare i rapporti delle persone, soprattutto i rapporti familiari, i rapporti affettivi. E con due figlie giovani, una ha 21 anni, manca poco, l'altra è adolescente, quindi tutte molto vulnerabili, con una moglie molto corretta, molto ligia, molto, molto credente. Le ragazze sono molto più critiche, naturalmente, stanno dalla parte degli studenti che si rivoltano, questo è normale. I guai sono dietro l'angolo, una loro compagna di studi viene aggredita e bastonata, probabilmente non ne sappiamo più niente, sarà stata uccisa. Quindi questo sciocca molto le due ragazze. Ma anche la madre, che cerca di mantenere un equilibrio fra le due, diciamo, fazioni in famiglia. Potrebbe essere considerato un discorso di metafora, sì e no, è un po' semplicistico, è una storia familiare che ve lo dico subito, finisce come una tragedia greca. Comunque, ci sono anche degli interrogatori da parte di un esponente della famiglia, uno zio, che si occupa di interrogatori a livello ufficiale, e questo sciocca tutti. Non si capisce se abbia scoperto chi mente, se qualcuno mente o no. Comunque, la situazione precipita ulteriormente quando i dati di Iman vengono pubblicati. Lui riceve una lettera è anonima con tutti i suoi dati, con la foto, e le ragazze vedono in rete questi dati. Quindi la minaccia e il consiglio di lasciare la città. Cosa che fanno sentendosi braccati. Lui, diciamo che è in una spirale paranoica sempre più forte. E la seconda parte del film, e soprattutto l'ultima scena, mi ha fatto molto pensare, anche se è completamente diverso, vi dico, a Shining. Perché lui veramente diventa un personaggio irriconoscibile, ovvero forse quello che era veramente e che viene fuori, e si comporta nei confronti della sua famiglia come un mostro, appunto, irriconoscibile. Quindi il terrore su tutti i fronti, perché poi c'è una reazione da parte della famiglia. Comunque, l'ultima parte del film è anche molto in esterni, perché essendo girata fuori Teheran è stato possibile, quindi aggirando la censura, e quindi c'è questa parte finale, una città archeologica affascinantissima, e degli inseguimenti. Non vi dico altro, ho già detto troppo. In un film in cui la verità, la menzogna sono pane quotidiano, come si dice. Allora, il film è uscito clandestinamente dall'Iran per raggiungere Cannes. Rasulouf ha anche riuscito a lasciare il suo paese clandestinamente, addoloratissimo di questo, però il suo processo era concluso, c'era una condanna e rischiava di essere eseguita nel giro di 2 giorni. Quindi la sua fuga, e lui è tornato in Europa, e peraltro ha vissuto ad Amburgo per anni. Ecco, la motivazione del film, leggevo delle note sue, anche precedenti, anche relative al film che purtroppo non ho visto, che è Il male non esiste, è uscito, credo, male in Italia, mi è sfuggito, questo mi spiace molto. Comunque, quest'ultimo, appunto, Il seme del fico sacro, lo ha girato cercando di entrare nella mentalità di questi staff del potere, giudici, avvocati, pubblici ministeri, usiamo termini occidentali, insomma, ma soprattutto dell'accusa, degli imputati, per cercare di capire e motivare, dare delle giustificazioni, diciamo, comunque comprendere questo tipo di atteggiamento, questa mentalità. Questo perché lui queste situazioni le ha vissute dall'interno, anche se sull'altro lato, naturalmente, da imputato. Quindi processato, condannato, imprigionato, insomma. Ecco, queste sono le storie iraniane dei nostri anni. Non lo perdete, è notevole. Anche se, è chiaro, non è una passeggiata. Allora, erano alcune osservazioni sul Il seme del fico sacro di Mohammad Rasulouf nelle sale in questi giorni. Grazie, Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
RadioGaiaItalia.com